Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Nel 1917 Einstein pubblica un articolo in cui realizza qualcosa mai fatto prima. Descrive l'intero universo con delle equazioni matematiche. Per la prima volta nella storia, l'essere umano aveva delle equazioni in grado di descrivere l'universo nella sua interezza. Einstein aveva appena pubblicato la sua relatività generale 2 anni prima e, come scrive lui stesso al fisico Wilhelm de Sitter, per me era una questione scottante sapere se i concetti della relatività potessero essere seguiti fino in fondo o se portassero a contraddizioni. Quindi da una parte Einstein fa una prodezza assoluta, ma dall'altra compie quello che lui definì qualche anno più tardi l'errore più grande della mia vita. Lo disse in inglese parlando con il fisico George Gamow. That was the biggest blunder of my life. La figura 44 del mio libro Capire il tempo e lo spazio riporta le equazioni di campo della relatività generale così come appaiono a caratteri cubitali su una parete dell'Università di Leiden nei Paesi Bassi. La parte sinistra dell'equazione rappresenta la curvatura dello spazio-tempo, ovvero quanto masse ed energia curvano lo spazio ed il tempo in un dato punto e in un dato momento. In uno spazio curvo, per esempio, la luce non si muove in linea retta, ma segue una traiettoria curva. La parte destra dell'equazione, invece, rappresenta le sorgenti di questa curvatura, ovvero le masse e l'energia. A sinistra vi è anche un termine lambda, detto costante cosmologica, che non c'era nell'equazione iniziale del 1915, ma che Einstein aggiunse dopo. Cosa rappresenta questa lambda e cosa spinse Einstein a inserirla e poi a pentirsene con tanta amarezza? E perché se Einstein l'aveva rimossa nel 1931, oggi quel termine è ancora presente nelle equazioni? Perché l'abbiamo inserito di nuovo? Da un lato quindi Einstein commise veramente un errore aggiungendola, eppure oggi noi l'abbiamo inserita di nuovo. Oggi facciamo luce su tutte queste domande. Nel 1917 Einstein pubblica l'articolo Considerazioni cosmologiche nella teoria della relatività generale, in cui applica l'equazione della relatività all'universo intero. Nel farlo, Einstein ha in mente 2 obiettivi principali. Prima di tutto, Einstein fa in modo che quello che la relatività dice sull'universo intero sia compatibile con il cosiddetto principio di Mach. Ora vediamo cosa significa. E in secondo luogo, Einstein descrive un universo statico, ovvero un universo che non cambia nel tempo, che rimane sempre lo stesso, quindi che non si espande, non si contrae e che mantiene la sua densità sempre uguale nel tempo. Vi chiederete, ma come? Sappiamo che l'universo si sta espandendo. Eppure dobbiamo pensare che nel 1915 ancora non si conoscevano molti fatti essenziali. Nel 1915 ancora si pensava che la Via Lattea fosse tutto l'universo, mentre oggi sappiamo che è solo una delle innumerevoli galassie. Nel 1915 non si sapeva che l'universo fosse in espansione. Sono tutte scoperte fatte tra il 1920 e il 1930. Per questo Einstein crede che la soluzione delle sue equazioni debba essere un universo statico. Ci crede così tanto che invece di vedere cosa dicono le equazioni, Einstein impone che l'universo sia statico. E come vedremo, questo fu il suo più grande errore. Ah, se solo non si fosse ossessionato con la staticità dell'universo, Einstein avrebbe predetto l'espansione dell'universo nel 1915, 14 anni prima della scoperta sperimentale di Hubble. Cosa è il principio di Mach e perché Einstein lo voleva difendere a tutti i costi? Il principio di Mach è un nome dato da Einstein a un principio che vuole catturare un'idea del filosofo Ernst Mach. Questo principio di Mach è anche stato chiamato da Einstein la relatività dell'inerzia. L'idea di Mach era che l'inerzia di un oggetto non fosse una proprietà intrinseca dell'oggetto, ma che derivasse invece dall'interazione con tutte le altre masse dell'universo. Prima di tutto, quindi, cos'è l'inerzia e in secondo luogo cosa voleva dire Mach e come Einstein ha poi incorporato questo concetto nella relatività. Immaginate di essere al supermercato e di spingere un carrello della spesa vuoto. È facile spingerlo, farlo andare più veloce o tirarlo e fermarlo di colpo. Ora immaginate di riempire il carrello di pesanti pietre, pieno zeppo. Ora risulterà molto più difficile spingerlo, accelerarlo o frenarlo. Sarà più difficile fargli cambiare di velocità. L'inerzia è proprio la tendenza dei corpi ad opporsi ad un cambiamento di velocità. Più la massa di un corpo è alta, più resisterà a un cambiamento di velocità. Questa inerzia si misura quindi con la massa, detta appunto massa inerziale. Secondo Ernst Mach, l'inerzia di un corpo è una proprietà che dipende da tutte le altre masse presenti nell'universo. Quindi, se immaginiamo un universo vuoto, privo di masse, in cui si trova solo un oggetto, esso non avrebbe inerzia, secondo questa visione di Mach. Einstein aveva molto a cuore questo concetto, tanto che sembra che ispirò il suo lavoro sulla relatività. E nel suo articolo del 17 dice proprio: in una teoria coerente della relatività generale non ci può essere inerzia relativa allo spazio, ma solo inerzia di masse relative ad altre masse. Quindi quando Einstein applica la relatività all'intero universo, cerca di adattarla in modo che rispetti il principio di Mach, e questo lo porta a concepire un universo senza bordi. Prendete per esempio un palloncino e gonfiatelo. Un essere che vive sul palloncino può esplorare tutta la superficie del palloncino senza mai incontrare un bordo, una frontiera. La superficie del palloncino non ha bordi. Analogamente, se la superficie del palloncino è l'universo intero e l'esserino che ci vive sopra è una nave spaziale, questa nave potrebbe esplorare l'universo senza mai incontrare un bordo. Siccome il fisico Schwarzschild aveva appena dimostrato che se l'universo avesse un bordo, allora ai bordi non varrebbe più il principio di Mach, allora Einstein pensa bene di eliminare i bordi e di concepire un universo senza bordi. Così facendo, il principio di Mach è salvo. E secondo Einstein, tale principio doveva essere rispettato ad ogni costo. A questo punto Einstein impone la sua seconda condizione, ovvero che l'universo sia statico. Einstein impone questo secondo punto in modo un po' frettoloso. Nel suo articolo del 1917, infatti, difende la sua idea in questo modo. Siccome la velocità delle stelle lontane è molto più bassa della velocità della luce dal nostro punto di vista, esisterà un punto di vista da cui le stelle sono tutte approssimativamente ferme. Ovvero, la posizione delle stelle non cambia, l'universo è statico. Come capite, non è una difesa molto forte. Infatti, il fisico De Sitter gli scrive subito una lettera in cui ribatte. Non possiamo e non dobbiamo concludere dal fatto che non vediamo grandi cambiamenti in questa fotografia del cielo, la posizione delle stelle, che tutto rimarrà sempre come nell'istante in cui è stata scattata questa foto. Einstein però si convince che l'universo è statico anche se non vi sono dati sperimentali a favore. È vero che nel 1915 non vi erano nemmeno dati sperimentali a favore di un universo in espansione, ma la convinzione di Einstein di un universo statico non ha giustificazioni valide. Sta di fatto che se l'universo fosse statico, siccome la gravità è attrattiva e tende a far agglomerare gli oggetti con massa tra loro, l'unico modo per imporre un universo statico, ovvero che non cambia nel tempo, sarebbe la presenza di una forza repulsiva che controbilancia la gravità. E il termine lambda, aggiunto da Einstein alle sue equazioni, la costante cosmologica lambda, fa proprio questo, rappresenta una repulsione che controbilancia la gravità, che le impedisce di far collassare l'universo su se stesso e che mantiene la densità costante nel tempo. Einstein non aveva idea di cosa potesse essere questa repulsione, solamente trovò che la matematica della relatività suggeriva che per controbilanciare la gravità era necessario questo termine aggiuntivo, se l'universo fosse statico, anche se non si sapeva a cosa corrispondesse nel mondo reale. Poi nel 1929 arriva una scoperta scioccante. Hubble dimostra in modo sistematico che la maggior parte delle altre galassie si sta allontanando da noi. Questo è un momento cruciale, perché gli esperimenti indicavano che l'universo non era statico, ma che era in espansione. Einstein accetta subito i dati di Hubble. Ecco cosa dice il New York Times nel 1931. Le nuove osservazioni di Hubble e Humason sullo spostamento al rosso delle nebulose lontane, oggi diremmo delle altre galassie, ci porta a pensare che l'universo non sia statico. E addirittura già nel 1931 pubblica un nuovo modello di universo in espansione in cui la sua costante cosmologica, lambda, è già sparita. ha senso, perché l'unico motivo per cui l'aveva introdotta era quello di spiegare un universo statico che non cambia nel tempo, ma ormai si era dimostrato che l'universo non era statico. È sempre nel 1931 che Einstein ammette pubblicamente che abbandona la costante cosmologica. Dice Einstein: si può anche dimostrare che questa soluzione, quella con la costante cosmologica, è instabile, ovvero che se l'universo devia anche di poco da una situazione statica, allora si allontana sempre di più dalla staticità. In base a questo risultato, non sono più a favore, dice Einstein, di dare un significato fisico alla mia soluzione anteriore, quella con la costante cosmologica, che è anche lontana dai risultati sperimentali di Hubble. I fisici George Gamow e John Archibald Wheeler raccontano di aver sentito Einstein dire che l'aggiunta della costante cosmologica fu l'errore più grande della sua vita. Probabilmente l'errore più grande di Einstein è stato un altro, quello di non fidarsi delle equazioni della sua relatività generale che suggerivano già nel 1915 un universo in espansione. Avrebbe predetto tale espansione molti anni prima della scoperta sperimentale di Hubble. Torniamo quindi alle equazioni della relatività generale scritte sulla parete dell'Università di Leiden, nei Paesi Bassi. Perché la costante cosmologica è ancora presente? Perché nel 1998 si scoprì che l'universo non solo si sta espandendo, ma che questa espansione sta accelerando. E oggigiorno si attribuisce questa accelerazione a una forma di energia di natura sconosciuta che esercita un effetto repulsivo, appunto, che si oppone alla gravità. Oggigiorno chiamiamo questa energia energia oscura e sappiamo che costituisce il 68% dell'universo. E così la costante cosmologica fu introdotta da Einstein nel 1917 per errore, cercando di difendere l'idea di un universo statico, poi fu tolta nel 1931 da Einstein stesso e ora l'abbiamo reintrodotta, ma per motivi diversi. Oggi abbiamo prove sperimentali a favore dell'esistenza dell'energia oscura. Grazie per l'ascolto. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio.